Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare dell'inizio della stagione, delle due ruote. Sicuramente queste belle giornate, soprattutto prima dell'arrivo di questo fortissimo vento, avevamo già avuto un assaggio davvero primaverile, hanno spinto sicuramente molte persone già a cominciare ad aprire il garage, a togliere la moto, magari hanno fatto addirittura un primo giro, altri invece stanno pensando di iniziare la stagione. Allora è sicuramente l'occasione per parlare di tutti i lavori, degli accorgimenti che vanno fatti prima di iniziare la stagione per viverla in totale sicurezza, ma vogliamo anche parlare di giovani, giovanissimi, perché forse qualcuno di voi lo sa, qualcuno no, dal 2022 la legge che riguarda la patente per i giovani ragazzi che vogliono conseguire quella della moto è cambiata, la Svizzera si è adeguata al resto dell'Europa, per cui già a 15 anni è possibile accedere alla guida di moto di 50 come cilindrata. Ma il grande cambiamento ha visto la possibilità di conseguire la patente del 125 già a partire dai 16 anni. È troppo presto? Va bene così? Ognuno avrà il suo parere. Certo che tutto questo desta anche un po' di preoccupazione, non solo tra i genitori, ma anche tra gli addetti ai lavori. Questo è un dato di fatto. Per questo, forse, sono stati anche un po' intensificati dei corsi di sensibilizzazione, ma non solo, corsi che vogliono preparare adeguatamente i ragazzi e sensibilizzare i genitori. Per parlarne abbiamo invitato Barbara Fantini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Carlotta.
Che è responsabile dei corsi e della sicurezza stradale per il TCS, quindi per il Touring Club Svizzero, e Renato Pizzoli. Buongiorno Renato.
Buongiorno.
Che è il capo del progetto di strade sicure della Polizia. Allora, vengono organizzate diverse cose, tra cui quelle che sono le giornate dedicate ai giovani e dedicate alle due ruote. Ne parleremo nel corso della puntata. Partiamo proprio da una giornata molto particolare che si chiama Giornata in moto con la Polizia Cantonale, che viene organizzata dal TCS in collaborazione con la polizia. È proprio Strade Sicure, no? Che propone, tra l'altro questa è la terza edizione, se non erro, Renato.
È una tradizione più lunga, questo è il settimo anno consecutivo. Prima era la polizia con Strade Sicure che accompagnava sui passi alpini, e poi questo sarà il terzo anno che lo si fa col TCS in maniera più strutturata e non solo con poliziotti, ma con anche altre figure professionali che danno dei consigli su come migliorare alcuni aspetti della propria guida.
Ecco, quindi sensibilizzare soprattutto i partecipanti sul comportamento da adottare alla guida, però proprio avete una parte tecnica, pratica, importante. C'è già una data, 13 giugno, ne parliamo con largo anticipo, così insomma tutti gli interessati possono poi pensarci per tempo, iscriversi e trovare il posto, anche perché c'è sempre abbastanza il tutto esaurito.
Quest'anno c'è una novità, nel senso che vogliamo dare un occhio di riguardo, ragionando con il TCS, statistiche alla mano e problematiche di prevenzione che sono emerse, un focus sui giovani o ancora meglio i giovanissimi alla guida. Quindi ci rivolgiamo a un pubblico nel limite del possibile più giovane dei 20 anni. Fino adesso era aperto a tutti e l'età media era abbastanza varia, ma comunque andava anche su persone che potevano avere la mia età, hanno piacere di andare in moto, oppure molte erano anche donne che vanno in moto, hanno una certa età ma non una grandissima esperienza.
Esatto.
E cercavano un appoggio di esperienza da La figura del poliziotto finché andai sui passi alpini e poi anche di appunto degli istruttori esperti laddove ci sono.
Ecco, viene organizzato in collaborazione con la polizia, però non è da immaginare qualche cosa di istituzionale con il poliziotto, una sorta di punizione che si va ad apprendere le regole, ma dovrebbe proprio essere una bella gita con un esperto dove si può assimilare tante informazioni, migliorare la tecnica. Tra l'altro molto interessante, poi avete dei momenti, ma lo lascio spiegare a lei, dove vi fermate. Osservate anche i compagni di viaggio, vengono magari filmati e possono rivedersi nelle loro posizioni quando sono a cavallo o in sella della loro moto.
La gita è accompagnata e si cerca di mostrare anche come guidano gli altri. Vengono dati anche dei consigli pratici sulla moto, perché molte volte anche l'equipaggiamento o il posizionamento delle borse sulla moto, come vengono caricate, il calcolare la differenza nella frenata, nella curva, se si è a pieno carico o non lo si è, ecco, tutte cose che vengono spiegate mano a mano. Adesso con la TCS abbiamo progettato una giornata molto molto strutturata che prevede sia una parte in pista proprio dal TCS e una parte sulla strada. Qui lascerei spiegare magari meglio lo svolgimento di queste parti a Barbara.
Certo, allora Barbara, magari prima ricordiamo anche i nostri numeri di telefono, sono sicura che poi ascoltandovi anche qualcuno da casa avrà magari una domanda da porvi, e io lo raccomando sempre, scriveteci, approfittate della presenza degli esperti per fare tutte le vostre domande. I numeri sono lo 076 321 1113 per WhatsApp, se invece preferite chiamare, parlare direttamente con loro, 0848 03 0808. Ecco Barbara, allora, giornata particolarissima.
Sì, allora è una giornata molto particolare, ma anche molto molto bella, molto simpatica, perché si vedono gli agenti, chiaramente loro lo fanno di professione, come diceva anche prima Renato, sono in sella alla moto, la maggior parte di loro anche il loro mezzo di lavoro anche per spostarsi, quindi tantissima esperienza che, messa assieme poi alla professionalità anche dei nostri istruttori, permettono proprio di creare una giornata con tante attività che permettono di andare a migliorare tanti anche aspetti, quindi, perché c'è una parte che viene fatta all'interno della pista dove sì, magari si va a riprendere degli esercizi che uno dice ma io li ho già fatti in preparazione all'esame pratico e quindi non c'è più bisogno che li ripeto, però è vero che permettono proprio di andare ad incrementare quello che è l'esperienza e anche quello che è la sicurezza, perché come in ogni cosa, quando poi si circola, se si ha quella consapevolezza e la sicurezza del riuscire a padroneggiare bene anche il mezzo, si diventa dei diciamo motociclisti o comunque degli utenti della strada più sicuri, ecco.
Ecco, e poi chiaramente lo sanno tutti che con l'esperienza si può solamente migliorare in generale. A volte, visto che quest'anno prestate molta attenzione soprattutto ai giovani, va da sé che c'è un po' questo atteggiamento per cui loro si pensano sempre un po' invincibili, Renato Pizzolli. Poi con l'esperienza, con determinati esercizi, magari si rendono conto che in fondo non la padroneggiano poi così bene la moto.
Ma ci sono diversi aspetti. La guida della moto presuppone esperienza, perché è anche un mezzo abbastanza fisico, quindi bisogna essere un po' un tutt'uno con il mezzo, avere i movimenti giusti, non scimmiottare quello che si vede nelle gare di MotoGP, perché ogni tanto si vedono delle persone che hanno dei movimenti strani e si immaginano probabilmente di essere in piega come in pista, e in realtà sono solo storti sulla moto. Ecco, qui sono persone che non hanno magari quel contatto, quella sensazione con la moto, ma hanno una mancanza di istruzione, quindi probabilmente non hanno passato abbastanza tempo con un istruttore per comprendere il funzionamento del mezzo e come gestirlo. Quello che noi consigliamo ai giovani è di crearsi la propria esperienza ancor prima di essere patentati. Quindi non lesinare, questo va magari anche ai genitori,
assolutamente,
sul numero di lezioni, perché l'esperienza che possono trasmettere gli istruttori è veramente oro rispetto a tutto il tempo che si passa da soli e che ci si immagina di fare delle cose, ma a volte si ripetono gli stessi errori.
Posso magari giusto allacciarmi, quello che ha detto Renato è proprio corretto. Diciamo che il percorso per ottenere una licenza di condurre come motociclista prevede l'esame teorico e poi dei moduli obbligatori per diciamo la parte pratica, dove questi moduli preparano il futuro conducente ad affrontare la strada, il traffico, le curve. Però probabilmente è ancora un po' poco, quindi sicuramente già solamente il fatto dell'arrivare a questi moduli con già fatta prima un po' di pratica anche individuale o anche a gruppetti più piccoli con un maestro conducente, è un investimento che i giovani fanno per se stessi e a loro volta, non voglio ripetermi, però proprio i genitori, per quelle fasce di età sono i genitori i tasselli ancora importanti, danno proprio la possibilità di rafforzare quello che è anche la percezione del rischio, perché su una due ruote si è estremamente vulnerabili poi.
Certo, si diceva qual è il percorso, ricordiamo che comunque il ragazzo prima di aver sostenuto l'esame teorico non può ancora guidare il suo scooter, la moto.
Sempre dalla dipendenza, sempre dalla categoria, quindi se si va su una categoria, un cinquantino, sarà necessario quel tipo di licenza. Se poi appunto si passa alla 125, l'esame teorico è lo stesso che poi varrà anche in futuro per l'automobile, quindi la categoria A1 e la categoria B rientrano sotto la stessa categoria, dove una volta che l'esame teorico è superato, con l'arrivo poi della licenza d'allievo conducente, il giovane può applicare il distintivo appunto come allievo conducente sul suo mezzo e mettersi su strada. Però a differenza dell'automobile, nell'automobile c'è il maestro conducente o un adulto con più di 23 anni, l'esperienza da 3 anni. In moto sono completamente da soli e questo sicuramente fa una grande differenza, soprattutto perché a 16 anni si ha una percezione del pericolo probabilmente ancora differente rispetto che in età più avanzata.
Ecco, sicuramente un punto importante che stava sottolineando prima Renato a proposito della tecnica, degli esercizi, va anche detto che voi questi corsi li organizzate in posti tra virgolette protetti, in pista, quindi ci si può permettere anche di provare determinate cose, si può usare un pochettino, non esiste il traffico, si cerca di garantire la sicurezza, quindi cose che all'interno della pista si possono fare poi sulla strada non vanno fatte.
Questo assolutamente, abbiamo diversi tipi di corsi che sono sia per appunto per le moto sui vari livelli, anche in strada, dove sicuramente appunto si va a perfezionare, infatti sono proprio dei corsi di perfezionamento volontari che permettono di andare a incrementare le proprie capacità. Poi ci sono anche dei corsi più sul lato diciamo ludico, quindi proprio di divertimento, che oltretutto vengono tenuti da un ex campione mondiale, il suo collega appunto, che in questo senso appunto fatti con delle pit bike all'interno sempre della pista, quindi più a livello ludico, con degli aspetti che poi sono dei suggerimenti e degli aiuti anche per quando i partecipanti saranno sulla strada, dove si va anche eventualmente a cercare dei limiti, perché l'obiettivo a fine giornata è quella di mettere il ginocchio a terra, dove però si capisce questo lo posso fare in questo contesto, ma sicuramente quando sono in strada non posso, non mi comporterò in questa maniera sulle strade. E quindi va benissimo fare la distinzione che sia per le moto, che sia per le macchine. Se qualcuno ha voglia di provare delle cose un po' più forti, un po' più adrenaliniche, farle nel posto giusto, nel momento giusto e con gli suggerimenti da parte di esperti.
Sì. Allora, un ascoltatore, questa è una domanda proprio giusta, pennello per Renato, ci chiede: ma i sedicenni alla guida di una moto 125 fanno molti incidenti?
Ne fanno di più di prima, nel senso che avendo una licenza di condurre per un veicolo che prima non si poteva guidare, evidentemente c'è la possibilità che incorrano in incidenti nei quali prima non potevano incorrere. Però la somma di fattori che abbiamo appena elencato e che sono legati alla giovane età e quindi a una percezione del pericolo che è diversa rispetto agli adulti, ha un'irruenza e uno spirito evidentemente leggermente diverso da quello che può avere chi ha molti più anni e una mancanza di esperienza nel traffico. Perché il problema non è solo l'errore di guida in un passo alpino, sbaglio l'approcciare una curva e esco di strada. Ma molto spesso gli incidenti capitano nel traffico, dove riuscire a posizionarsi e prevedere cosa può accadere pochi metri più avanti è legato tanto all'esperienza. Perché evidentemente i chilometri permettono di conoscere quelli che possono essere i pericoli prima che questi si palesino. E questo tipo di realtà fa sì che gli incidenti siano raddoppiati nella fascia d'età dai 15 ai 17
anni.
Ecco,
avete proprio fatto un monitoring per cui sapete.
Quindi la risposta è sì, sono aumentati e sono aumentati in maniera importante.
Sì, magari anche qui mi aggancio il fatto che diceva Renato dell'esperienza, si nota un po' che al giorno d'oggi i ragazzi tendono anche già molto meno ad utilizzare la bicicletta, quindi già da piccoli, poi da ragazzi, da adolescenti e quindi questo passaggio manca un po' perché se prima c'era il passaggio dalla bicicletta al motorino, il classico MOS, per poi passare al cinquantino, per poi passare al 125. Adesso, con ancora meno l'utilizzo dei mezzi di prima, si arriva alla possibilità di potersi mettere direttamente con un 125. E probabilmente anche quello, il traffico sicuramente è aumentato, quello anche è una componente molto molto importante ed è il fatto quindi proprio da riuscire a percepire il pericolo e di adeguare anche lo stile di guida in base a quello che è la situazione.
Beh, questa è un'osservazione estremamente interessante. Vi preoccupa il fatto che appunto i ragazzi non facciano più questa sorta di apprendistato delle due ruote? Quanti sono i bambini che vanno in bicicletta al giorno d'oggi? Sicuramente non li si incontra molto sulle strade, forse si incontrano ancora nei paesi un po' più discosti e non si salta un po' il passaggio del motorino. Ci sarà chi dirà per fortuna, chi dirà peccato, e si arriva direttamente allo scooter o, come diceva Barbara, addirittura al 125.
E il 125 è comunque un veicolo che ha oggettivamente una potenza e una velocità massima di un mezzo a tutti gli effetti. Se un motorino la velocità è 30 km orari, qui stiamo parlando di un mezzo che può circolare in autostrada, quindi che ha una velocità pari agli altri. Se non si hanno gli strumenti di equilibrio, di capacità anche di coordinazione, e io evidentemente sto parlando come polizia, ma anche durante gli esami di guida sicuramente si nota che il percorso, diciamo lo slalom tra i coni, è un momento cruciale e vituperato, perché è quello un po' complicato, ma è la capacità di gestire il veicolo, è riuscire a districarsi in determinate situazioni senza perdere l'equilibrio. E questo non è voluto per fare in modo che qualcuno bocci, ma per dare gli strumenti di maneggiare e avere il controllo del veicolo in diverse situazioni. Il giovane che si avvicina a una moto in realtà si vede in piega a una velocità notevole e come può essere anche nelle gare, e non vede questi aspetti che sono la realtà.
Qualcuno ci scrive: beh, questo è il paradosso, il genitore che protegge sempre il bimbo e ha paura di farlo andare in bicicletta, poi quando è grande, sotto la sua insistenza, non sa dire di no e gli compra la moto.
Sì, diciamo che probabilmente a volte magari mi capita anche di sentire genitori che dicono: beh, finalmente adesso hai l'età per poter essere indipendente anche negli spostamenti, e io come genitore smetto di fare un po' il genitore taxi, no? Quindi da una parte li si incoraggia a diventare indipendenti. Qui ne parlavamo, accennavamo giusto un attimo prima, attenzione, ecco, se per andare a fare un allenamento sportivo, anche qui tenere conto poi dei pesi, del bilanciamento, degli zaini.
Esatto, si diceva, magari si vede il ragazzo con un borsone gigantesco da hockey perché è andato a fare l'allenamento sullo scooter, che se lo tiene sulla spalla e va tutto storto, no? Quindi, ecco.
E un'altra cosa che è importante qui, per i genitori soprattutto, da tenere presente, è che quando si vuole dare la possibilità a un ragazzo o una ragazza di acquistare una moto e quindi avere la licenza di condurre, nel budget previsto di pensare che l'acquisto della moto presuppone anche l'acquisto di un buon casco, l'acquisto di tutto il materiale di sicurezza, quindi anche una buona giacca, dei buoni pantaloni e delle calzature adatte. E quando si fa il conto, di farlo anche con queste spese, perché il pacchetto è completo in sicurezza quando si sono fatti questi acquisti.
Ecco, voi volete proprio sensibilizzare i ragazzi, ma anche i genitori?
Sì, perché in questa fascia sono due cose che vanno ancora in parallelo. È già difficile che un ragazzo appunto in questa età possa in totale autonomia, sia a livello di proprio decisione di acquisto di un mezzo, sia per poter accedere all'esame, magari anche a livello economico, a dipendenza, però il genitore in questa fascia ha sicuramente ancora un ruolo molto importante.
Beh, torneremo su tutti questi punti, poi tra un attimo leggeremo i messaggi dei nostri ascoltatori. Vi ho lasciato giustamente lo spazio prima per parlare, adesso sentirete tutte le loro domande o le loro affermazioni, come per esempio Mauro che ci dice: beh, io nel tempo ho sempre più paura, di anno in anno trovo che il traffico sia peggiorato, a volte faccio quasi fatica a destreggiarmi, mi domando sempre ma i giovani senza esperienza come fanno? Bryan Adams. E noi torniamo alla consulenza, nostri ospiti oggi Barbara Fantini, che è la responsabile dei corsi della sicurezza stradale del TCS, e con lei c'è Renato Pizzolli, che è il capo del progetto di Strade Sicure. Oggi stiamo parlando di prevenzione, di sensibilizzazione dei giovanissimi su quello che è il viaggiare sulle due ruote, giovanissimi ma non solo, perché ovviamente la sicurezza riguarda davvero tutti. Come dicevo, veniamo giustamente ai messaggi dei nostri ascoltatori. Fermo ci scrive: buongiorno, la mia preoccupazione è dove bisogna posizionarsi sulla strada. La moto oppure gli scooter, insomma che sia, non sono biciclette o motorini, e quindi dico: o voi ventenni che, oppure anche con 10, 20, 30 anni di ulteriore esperienza, non rimanete a lato della vostra corsia ma al centro, coloro che vi seguono vi saranno grati perché avete una posizione chiara e ferma come con un mezzo a quattro ruote. Ha ragione il nostro ascoltatore?
Allora, sicuramente il fatto del sapere dove circolare, quindi sì, circolare in mezzo non ha nessun senso, circolare completamente sulla destra vicino al marciapiede per avere l'idea del lasciare il passaggio maggiore alla macchina, alla corsia e del veicolo che la sta percorrendo. Importante rendersi sempre visibili, quindi per quello che sono le moto sicuramente l'obbligo delle luci accese, dei fari accesi anche durante il giorno, possibilmente essere visibili anche in quello che è l'abbigliamento, quindi oltre che essere sicuro rendersi anche visibili e poi proprio pensare. La convivenza sulle strade è sempre un po' un pensiero in generale che bisognerebbe avere. È chiaro che il più grande è sempre più potente rispetto al più piccolo, però se tutti si guardano intorno, valutano quello che è la situazione, portano rispetto, sicuramente la circolazione diventa più serena poi per tutti quanti.
Invece un altro ascoltatore ci chiede: salve, ma si può superare una colonna ferma di macchine con la moto oppure si deve stare in colonna a sinistra, intendo?
Questo è un grande tema, nel senso che ogni volta che una persona viene fermata dice: ma allora cosa ho comprato la moto a fare? Perché è appena superato la colonna. E in realtà il sorpasso di una colonna ferma non è consentito. E il fatto di farlo sulla destra rende ancora una cosa proibita anche più pericolosa. Io capisco che con una due ruote dove si vede uno spazio c'è la tentazione in una colonna di approfittarne, però ci sono cose che non sono consentite perché aumentano il rischio di incidente, quindi il discorso è no. Poi ci sono dei piccoli dettagli che si possono vedere, ma una colonna ferma non può essere superata.
Ecco, ci allacciamo, tra l'altro abbiamo appena letto il messaggio della viabilità in cui si dice che in questo momento, prima della galleria del Gottardo, in direzione verso sud, ci sono 4 chilometri di colonna. Molto spesso in questi frangenti, soprattutto quando c'è un dosaggio, lo sappiamo insomma anche sulle nostre strade, chi percorre regolarmente queste colonne sa come funzionano, i semafori si accendono, si è tutti completamente fermi per un lasso di tempo e poi riparte il traffico. Ecco, quante volte è capitato di essere fermi in colonna e chiaramente le moto sorpassano a sinistra sulla corsia d'emergenza o peggio ancora in mezzo tra le due corsie ferme facendo tutti gli slalom. Anche questo non è consentito quando si è completamente fermi?
In autostrada non si è un mezzo di soccorso, quindi la corsia di sicurezza è, cioè quello che si dice bisogna stare, se si è sulla sinistra più a sinistra, se si è sulla corsia di destra più sulla destra, in modo di generare in mezzo un corridoio d'emergenza, un corridoio di soccorso per i mezzi prioritari che possono poi intervenire sul posto più celermente. Questo non è il corridoio delle moto, nuovamente, e la corsia d'emergenza ancora meno. Poi si capisce un motociclista che intravede lo spazio e non si ferma in colonna, ma però da lì a non commettere un'infrazione
è un attimo
perché l'infrazione c'è. Quello che io mi sento di consigliare è che quando c'è un traffico intenso con le moto, soprattutto se stiamo parlando di vacanze, di prediligere i passi o di prediligere, visto che parlavamo della galleria del San Gottardo, di prediligere dei percorsi che possono essere più scorrevoli piuttosto che inventarsi dei passaggi che non ci sono.
Ecco, prima abbiamo citato la nuova legge che è stata introdotta dal 2022, secondo cui i ragazzi possono ottenere la patente a 15 anni fino al cinquantino e a partire dai 16 al 125. Ne abbiamo parlato, anche in questo caso i nostri ascoltatori ci hanno scritto. Qualcuno dice, avete illustrato le varie criticità in merito alla la nuova legge, la conclusione una sola va annullata. E un altro ascoltatore ci dice: insomma, questa nuova legge è completamente sbagliata, si dovrebbe tornare immediatamente appunto alla vecchia, per cui la patente si otteneva a 18 anni per il 125. Va spiegato che hanno deciso di attuare questo cambiamento proprio per allinearsi con il resto dell'Europa, dove appunto era possibile ottenere la patente già prima.
Ma se devo rispondere come polizia, io non posso che rispondere che la polizia fa applicare e fa rispettare le leggi, ma non le commenta e non le giudica. Nel senso, se il quadro giuridico è quello, bisogna adattarsi. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che la polizia farà multe laddove c'è un'infrazione e basta, ma intravede quelli che sono le criticità e cerca di rafforzare anche la prevenzione laddove è necessario. E qui proprio con TCS stiamo facendo un lavoro in questa direzione. Strade Sicure, il progetto di prevenzione del Dipartimento delle Istituzioni, da anni ormai finanzia alcuni corsi di perfezionamento, perché non si finisce mai di imparare o di migliorare o di consolidare le proprie conoscenze, la propria tecnica in moto. E adesso con questo focus sui giovani nella giornata che una volta era di passi alpini con la polizia, si vuole veramente consolidare un aspetto di giovanissimi, quindi la fascia 15-17, facciamo anche 15-20 anni, dove hanno uno spazio tutto loro per confrontarsi con degli esperti o addirittura dei campioni, perché un motociclista esperto è un motociclista che ha tanti chilometri, un campione è uno anche che ha quel talento, quel feeling con la moto, che può spiegare anche qualcosa in più, che per un giovane penso sia estremamente arricchente.
Certo, poi comunque Barbara Fantini, prima abbiamo parlato tra di noi, si diceva il fatto che comunque si possa conseguire la patente già a 16 anni non vuol dire che sia obbligata a farlo, si può comunque attendere quando ci si sente più pronti o quando i genitori ritengono che effettivamente sia arrivato il momento.
Più che i genitori, Carlotta, se mi posso permettere, magari proprio un maestro conducente o un istruttore, perché anche qui negli occhi del genitore il proprio figlio può essere bravissimo o non può ancora essere del tutto pronto per un determinato step, che possa adesso essere con la moto piuttosto che anche durante una scuola guida con la macchina. Mentre chi meglio lo può giudicare rispetto a chi fa questo proprio di lavoro, quindi un professionista, un maestro conducente, un istruttore che può effettivamente eventualmente ancora dare dei suggerimenti e diciamo che per quello che ha visto già una volta confermare l'idoneità e quindi dire sì, effettivamente sei pronto all'esame. E una volta che poi uno supera l'esame pratico e a tutti gli effetti un allievo conducente, cioè un neoconducente in prova per un periodo di 3 anni, però a quel punto non c'è neanche più sul mezzo il segnale identificativo dell'allievo conducente, quindi in mezzo al traffico non è più una persona che si sta avvicinando a quel mondo, ma è a tutti gli effetti integrato nel sistema e quindi circola sulle strade.
Ecco, abbiamo detto prima che comunque anche a causa di questa preoccupazione all'abbassamento dell'età per cui i ragazzi si trovano sulla strada, voi di Strade Sicure e voi del TCS state organizzando tutta una serie di appuntamenti, di eventi, di corsi dedicati ai giovanissimi, sia per sensibilizzarli ma soprattutto per istruirli. Abbiamo detto di questa giornata in moto con la polizia, lo ripeto per chi non l'avesse sentito prima: il 13 giugno è possibile appunto partecipare ad una giornata dove dopo un'istruzione tutti insieme si parte, si fa una vera e propria scampagnata seguite dagli esperti che poi danno tutta una serie di consigli. Che cosa succede esattamente, Renato?
Ma è una giornata che si passa al TCS e poi all'esterno, di per sé molto piacevole e dove c'è anche un momento conviviale con un pranzo. Cioè l'idea è proprio quella di avere un gruppo di persone che condividono una passione o comunque un passatempo, perché la moto non deve essere solo un mezzo di trasporto, ma dovrebbe essere anche qualcosa che può dare del piacere sano, però non del piacere adrenalinico. Il discorso è che è un mezzo di trasporto che veramente può dare delle sensazioni estremamente positive ed è bello condividerle in una giornata sia con esperti sia con diciamo persone, dai neofiti a persone con un po' più di esperienza, in una giornata conviviale.
Esattamente, quindi è una giornata molto piacevole e oltretutto questa giornata è principalmente finanziata da parte del Fondo Nazionale di Sicurezza Stradale, che proprio quindi anche qui si cala nella situazione per avvicinarsi a questo target, anche permette di svolgere questa giornata, di offrirla gratuitamente al pubblico, e anche per quello che appunto i posti diciamo che sono limitati e vanno poi piuttosto a ruba, però ecco. Sicuramente ci sarà possibilità più in avanti di accedere poi alle iscrizioni.
E visto che si fa poi insieme tutta questa bella gita con il proprio mezzo, ovviamente i giovani devono già essere patentati, mentre voi del TCS organizzate anche delle formazioni per i ragazzi più piccoli che non hanno ancora la patente. È proprio un po' una sorta di palestra di esercizio prima ancora di ottenere l'esame teorico, quindi quando ancora non possono circolare sulla strada. Sono delle giornate proprio che voi chiamate moto start.
Esatto, sono delle giornate che si chiameranno, perché effettivamente al giorno d'oggi ci stiamo veramente preparando, abbiamo l'idea di come verranno strutturate. Arriveranno entro prima delle vacanze scolastiche sicuramente. Si tratterà di una formazione di circa 3 ore e un quarto, quindi con una parte teorica con dei maestri conducenti. Ci sarà la possibilità, proprio i primi passi pratici verranno fatti con delle pit bike a monomarcia, quindi vuol dire senza ancora la necessità dell'essere in grado di cambiare le marce, quindi per cominciare a sedersi in sella, ad avere un piccolo gioco con il gas, con il freno, riuscire un attimo un po' ad avere una dimestichezza con questo mezzo, per poi andare avanti con diciamo di difficoltà o di grado, quindi poi passando ad uno scooter, anche questo automatico, già un 125, per poi passare proprio a una moto, chi se la sente poi e chi vorrebbe anche prendere quella strada, poi una moto con un cambio. Sicuramente l'importanza dell'abbigliamento, per questo motivo l'abbigliamento, il casco, i guanti li vengono messi a disposizione proprio già qui per capirne l'importanza, come diceva prima Renato, ha sicuramente un aspetto molto molto importante quando ci si mette in sella, e quindi vogliamo già dargli queste informazioni da portarsi a casa nel loro bagaglio di esperienze, in maniera che il giorno che avranno la possibilità, perché avranno superato l'esame teorico, di mettersi appunto nella circolazione, hanno già delle basi per capire meglio, ed eventualmente capiscono già se è anche una cosa che fa effettivamente per loro oppure no.
Stanno arrivando tanti messaggi, vengono sempre sottolineate le questioni, colonne, sorpassi, insomma tante persone hanno domande sull'argomento. C'è anche chi dice: ma quindi se invece la colonna è in leggero movimento e non è ferma, io posso sorpassarla come se stessi facendo un normale sorpasso?
Quando prima dicevo la colonna ferma non si può sorpassare, era per evitare che poi si cominci a cavillare su quelle che sono le possibilità. Chiaramente se è in leggero movimento e si sta all'interno della carreggiata, questo non costituisce un'infrazione, però a volte le regole è meglio tenerle molto semplici, perché era in leggero movimento, poi si è fermata, poi comunque io ho continuato il mio percorso. Chi sta superando la colonna di principio mira al semaforo, se è una colonna al semaforo, e non a caso si vedono spesso diversi motoveicoli o scooter fermi al semaforo rosso con dietro alcune macchine. Quindi è una dinamica che si verifica molto spesso. È pericoloso sorpassare una colonna e quindi farlo, oltre a essere un'infrazione laddove si commette un'infrazione, aumenta anche il pericolo. E nel traffico urbano gli incidenti si verificano con le due ruote abbastanza spesso. Quindi è una dinamica che io mi sento di ribadire come pericolosa, alla quale bisogna prestare la massima attenzione.
Poi ci sono numerosi messaggi dove si mettono un po' in concorrenza i vari utenti della strada, quindi il ciclista reclama di quello in moto dice però il ciclista, uno al casco, l'altro no, e le luci, e le precedenze, insomma tutti scrivono da automobilista, da motociclista o da ciclista, ne vediamo davvero di tutti i colori. C'è chi dice anche a volte, soprattutto chi guida i mezzi pesanti, non pensa quanto può essere pericoloso quando sorpassa moto, scooter, ciclisti e quant'altro. Insomma, si è anche un po' in contrapposizione l'uno con l'altro. Visto che non rimane tantissimo tempo, Renato Pizzolli, si diceva arriva la bella stagione, viene voglia di cominciare a levare dai garage i potenti mezzi, però non dimenticate la sicurezza, quindi è necessario sensibilizzare le persone, soprattutto se la moto, lo scooter sono rimasti in garage per tutto l'inverno, bisogna davvero fare un po' di attenzione, fare dei controlli.
Una minima manutenzione va fatta, bisogna prima di tutto verificare lo stato del mezzo, perché lo si è messo magari in letargo per l'inverno, ma controllare lo stato delle gomme, la pressione, verificare i vari livelli e i freni, insomma verificare lo stato generale del veicolo è fondamentale, ma non è l'unica cosa che si è arrugginita durante l'inverno, ci siamo arrugginiti anche noi. Quindi quello che si consiglia è di cominciare per gradi, quindi il primo giro di non fare un giro estremamente impegnativo, perché fisicamente comunque la moto ci mette alla prova in maniera diversa magari di una vettura con quattro ruote, con un sedile molto più comodo, e per cui di andare per gradi, e se non si è capaci di fare questa manutenzione da soli, pensare prima di fare la prima uscita, di portarla in un garage a fare un controllo, così almeno si parte con il piede giusto. E lo stesso per l'equipaggiamento personale, perché magari l'usura esiste di tutto, e magari appunto abbiamo messo via la moto e i guanti erano al limite. Ecco, anche verificare che tutto il materiale sia a posto, ecco, quello che mi sento di dire è un po' questo.
Assolutamente, anche perché appunto adesso Renato accennava ancora al fatto dell'importanza del vestiario. Questa cosa qui non smetteremo mai di ribadirla, il fatto che quando si è in moto il vestiario che noi portiamo addosso bisogna pensare che è un po' come quando siamo seduti in macchina, dove abbiamo il tetto della vettura. Quando siamo in moto non abbiamo niente, il nostro tetto è quello che noi abbiamo effettivamente addosso, quindi il fatto di accertarci che sia integro e adeguato, e oltretutto mi permetto anche omologato, perché anche qui anche questi fattori sono importanti, sicuramente ci proteggono. Magari quando, un piccolo suggerimento, adesso quando si tireranno fuori le moto dalle targo, come diceva Renato, ricordarsi prima di mettersi in autostrada di essere sicuri di aver applicato la vignetta autostradale o di averla fatta anche elettronicamente, perché questa probabilmente è ancora una parte che si tende facilmente poi a dimenticare.
Una mamma ci dice che in questi giorni sta guardando gli scooter perché il figlio è arrivato all'età in cui ha deciso di acquistarne uno e fare la patente, e dice: io non mi so orientare, mi sapete dire a livello di sicurezza che cosa cambia tra i modelli con le ruote piccole e quelli con le ruote molto più grandi?
Ma qui è una domanda abbastanza complessa, e allo stesso tempo evidenzia un bisogno di orientamento. Ci sono sicuramente dei professionisti che possono accompagnare le spiegazioni per ogni veicolo in maniera estremamente professionale. Anche maestri conducenti possono accompagnare in questa scelta. Io ritengo che la cosa importante è capire prima di tutto se il ragazzo o la ragazza si sente a proprio agio con un mezzo a due ruote. E quello che dicevamo prima e che vorrebbe proporre proporrà il TCS è quello di un primo approccio verso questi veicoli ancora prima di fare la patente.
Esatto, un avvicinamento per capire anche, no? Magari qualcuno diceva: no, io assolutamente voglio la moto, voglio cambiare le marce, poi diventa un tutt'uno con uno scooter e si semplifica la vita, o si sente più a suo agio, oppure al contrario, il fatto di dire: no, non voglio fare la patente con una moto con le marce perché mi sembra troppo complicato, e poi invece si sente molto molto meglio. Quindi è la possibilità proprio di provare, però appunto, ripeto, in un posto sicuro, sotto la supervisione, accompagnato da persone professionali che sono lì proprio per questo, e quindi non, diciamo, allo sbaraglio su una strada in mezzo al traffico.
Ecco, un'altra persona ci scrive a proposito dell'abbigliamento, che a volte purtroppo è anche legato un po' alle mode. Dice: io ho due figli con una differenza di età abbastanza grande. Quando il primo ha fatto la patente della moto, era un periodo in cui per i ragazzi andavano di moda le giacche da motociclista, per cui la metteva quasi anche per andare a dormire, il problema non si poneva, mentre invece al giorno d'oggi, dice, il più piccolo, guai se si veste con la giacca della moto, lo prendono in giro, quindi non c'è verso di convincerlo. Non è una moda, insomma, il problema è che molto spesso anche gli adulti banalizzano: se vanno a fare un grande giro sicuramente si equipaggiano, se devono fare quei pochi chilometri per andare al lavoro non mettono l'abbigliamento adeguato, vanno già vestiti da ufficio.
Ma diciamo che adesso il completo tailleur e cravatta in versione moto non l'ho ancora mai visto, però ci sono sicuramente tantissime possibilità che possono partire dai pantaloni con all'interno una tela Kevlar, che è già questo materiale antibrasivo con delle protezioni poi sulle ginocchia e sulle anche, diventa già un buon pantalone da moto protettivo. Quello che sicuramente è importante è anche la giacca. Sì, la giacca è importante per quello che può essere una caduta, per delle abrasioni, però quello che viene protetto veramente, che è importante, è un paraschiena, un paragomiti, un paraspalle. Quindi questo può anche essere indossato al di sotto di una giacca. Diciamo che ognuno poi è chiaro che si deve sentire anche a suo agio, però stiamo parlando del mettere in sicurezza la propria pelle, perché delle ferite d'abrasione non fanno sicuramente piacere a nessuno, ancor prima di pensare ad un altro tipo di ferimento. Come dicevamo prima, ogni tipo di ferimento o di incidente è sempre uno di troppo comunque.
Un'ultimissima domanda, risposta brevissima perché siamo in chiusura. Qualcuno ci chiede a proposito del casco, dice: ho sentito che quando cade per terra va sostituito perché potrebbe non essere più, insomma, a posto, e chiedono se basta come caduta che cada dalla sedia, oppure se uno deve proprio fare un volo.
Ma dire così è un po' difficile. Evidentemente un colpo leggero ad un casco nuovo difficilmente ne potrà compromettere la sicurezza, però è anche difficile rispondere al buio. Diciamo che come tutte le cose ha un'usura, quindi va tenuto nella maniera migliore possibile, e se si hanno dei dubbi verificare o cambiarlo, perché comunque è la nostra testa che è all'interno.
E anche qui importantissima la giusta taglia, quindi il casco prestato di 3 taglie in più sicuramente non avrà il suo effetto desiderato in caso di bisogno.
E anche come è allacciato, so che dà fastidio, sì, ma deve essere allacciato in maniera corretta, se no anche un casco della giusta taglia può diventare comunque pericoloso.
Grazie mille Renato Pizzolli, grazie Barbara Fantini, grazie. Avremo sicuramente altre occasioni, noi invece ci ritroviamo domani.